Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo con noi un Ottoliner di quelli proprio che, insomma, uno degli amici degli Ottoliner con cui condividiamo più piacevolmente le nostre giornate e i nostri argomenti. C'è con noi Stefano Orsi, che, insomma, conoscete tutti,
Ciao a
sia per
tutti.
il suo canale, insomma, seguitissimo, apprezzatissimo, sia perché è il nostro ospite gradito e ricorrente. E poi, insomma, collabora con Clara, insomma, è uno della nostra cerchia. Quindi ci fa piacere averlo qui
Anche
con
nelle
noi oggi.
manifestazioni pubbliche.
Anche, tra l'altro,
A
soprattutto
Empoli
anche.
l'altro giorno.
Certo. Quindi con lui andiamo a parlare, insomma, oggi di Ucraina. Gli stavo dicendo prima di iniziare che gli Simplicius de Tinker ieri ha pubblicato un lungo articolo in cui parlava di delle recenti dichiarazioni di Lutwak, in cui si ribadiva la necessità di inviare soldati NATO, soldati europei. Lui dice apertamente: gli inglesi, i francesi e gli scandinavi già ci lavorano da mesi. Dice: in questa prospettiva c'è stato l'allargamento della NATO, bla bla bla, perché l'idea è di mandare dei gruppi di elite per operazioni mirate e poi anche chissà qualcosa di più per qualcosa di più grande, perché altrimenti in Ucraina, cito testualmente, la NATO si deve preparare ad una rovinosa sconfitta. Stefano, che
Certo.
ne pensi?
E Lutwak è una delle menti. Vabbè, sarà anche, scusatemi il termine, magari un po' stronzo per alcuni, però è una delle menti pensanti più lucide che ci sono in Occidente. Io molte volte non è che sia d'accordo con quanto afferma. Però devo dire che in genere, anche se non mi piace quello che dice, lo fa tenendo le parti in maniera lucida di chi difende lui, ecco. Nel senso che non sbaglia quando ha detto mesi fa, che oltre a dare le armi dobbiamo iniziare a pensare a mandare gli uomini. Lui dobbiamo, ne parlava in termini di Occidente. Chiaramente in termini di NATO, di Stati Uniti e paesi NATO, ma aveva visto diciamo, la tendenza ucraina a perdere molti più uomini di quelli dichiarati, molto più dei russi, oltretutto, e lui ha fatto 2 più 2 e ha detto: noi stiamo perdendo, noi perché lui tiene chiaramente le parti dello strumento NATO che è l'Ucraina, stiamo perdendo quello che è il personale addestrato. Non è un problema di uomini in senso generale, ne hanno da cui pescare, possono arruolarne anche 2, 3, 4 milioni. Il problema è chi arruolano. Arruolano persone che non vogliono andare a combattere, persone che hanno avuto 2 anni per arruolarsi, persone che non ne hanno la minima intenzione. E non è che anche se gli dai un addestramento questi diventino dei Rambo. Sono persone che non hanno nella loro indole di andare a farsi ammazzare per gli interessi di Lutwak, per capirci. E quindi lui dice: dobbiamo sostituirli con degli altri imbecilli che vadano al posto loro a farsi ammazzare. E quindi dice ai servi utili: mandate degli uomini, altrimenti perdiamo la guerra. E grazie. E chi ci ha mandato nella guerra? Ci siamo finiti da soli? No. La guerra è stata costruita passo dopo passo, elemento dopo elemento, mattoncino Lego dopo mattoncino Lego. Si è costruito questo conflitto. È un processo che parte da lontano e che nel 2020 abbiamo iniziato a denunciare attraverso i canali, il mio, quello di Geopolitical Center. Annunciavamo a chiare lettere che, data gli elementi che si evidenziavano nelle preoccupazioni russe da un lato, e nei movimenti delle forze ucraine da gennaio 2021 in avanti, che si sarebbe arrivati a un conflitto diretto. Questo per volontà esplicita dei paesi della NATO che hanno fatto tutti i passi necessari affinché la diplomazia fallisse negli 8 anni precedenti e si arrivasse a un confronto diretto. Lutwak oggi fotografa una realtà. Io la la esplico dando un 50% di probabilità sull'esito finale del conflitto. Ecco, non è propriamente come tirare una moneta da un euro testa o croce, ma le opzioni sono due a questo punto. Non ci sarà una diplomazia a subentrare, ma questa guerra finirà solo in due modi: o con la sconfitta ucraina o con la vittoria russa. Ecco. Le alternative non sono che queste.
Quindi secondo te le ipotesi che si erano ventilate anche nelle settimane passate di una Turchia che si ripaventa come mediatore o di un'Ucraina che si ritira rinunciando al Donbass, chiedendo in cambio, tutto questo è ormai fuori discussione, mi sembra di capire. Cioè la Russia ha perso troppo ormai per mettersi queste soluzioni.
Questa soluzione è fuori discussione a partire dal maggio del 2022, quando cioè l'Ucraina, seguendo le indicazioni e gli ordini della NATO, quindi degli anglo-americani, che per bocca di Boris Johnson imposero il rifiuto di firma a un accordo di pace molto vantaggioso per l'Ucraina, con la volontà ferrea da parte dell'Occidente di andare a sconfiggere militarmente la Russia, sulla valutazione di quali forze dovesse avere in campo la Russia, secondo le stime della NATO, non lo so, perché se hanno fatto quelle valutazioni sulla base di stime corrette, allora sono dei folli o perseguono l'autodistruzione. Se l'hanno fatto sulla base di stime errate, come ho sempre supposto, allora dovrebbero semplicemente fare ammenda degli sbagli commessi e tirarsi indietro con un grande atto di umiltà, ma un bagno di realtà. Ecco, vedi, le ipotesi che noi sentiamo ventilare in questo momento, comprese quelle trapelate da Trump, e cioè che sono ventilate attraverso una conversazione privata, ne parla oggi il Washington Post, tra l'altro ho visto, in cui di fatto loro dicono costringiamo l'Ucraina, o meglio Trump direbbe costringiamo l'Ucraina a accettare la cessione di territorio. E cioè riconoscere quei territori sono interamente russi, punto. E la cosa finisce lì. No, non finisce qua. Perché finirebbe qui se la Russia stesse cercando territori di espansione. Non è così. Non è mai stato così neanche dal primo giorno del conflitto. Quando sì, la Russia in parte lo giustificava dicendo dobbiamo aiutare le popolazioni del Donbass e via dicendo. Ok, per i romantici è un'operazione cavalleresca, no? Il problema è che in realtà gli interessi reali della Russia per iniziare il conflitto vanno ben oltre questo fattore, e cioè riguardano la sicurezza intrinseca del paese. E sono argomenti estremamente importanti e non sottovalutabili né sormontabili. La Russia è stata messa da questo punto di vista con le spalle al muro dall'espansione della NATO, dal posizionamento a est di sistemi offensivi di difesa antimissile, perché attenzione, un sistema antimissile non è un'arma difensiva, è un sistema offensivo, perché serve a una sola cosa: bloccare la risposta del nemico al tuo primo attacco, in modo da avere un vantaggio strategico su di esso. L'hanno già fatto in Romania con leggi Sassoor e con quello in Polonia, oltretutto, che è stato attivato poi di recente, e che quindi si sarebbero addirittura potuti spostare questi sistemi oltre. Oltre ancora. La Russia non può far finta di niente, non può far finta di vedere avanzare le armate del nemico e permettere che questo accada. non lo può fare perché in mezzo tra il fare e il permettere loro di farlo, ci sono di mezzo 27 milioni di morti, che sono quelli che sono costati alla Russia per aver permesso a un nemico 80 anni fa di accumulare armate ai suoi confini e di invaderla. Per questo, a dicembre del 2021, la Russia consegnò nelle mani di Wendy Sherman nell'edificio del Ministero degli Esteri russo una offerta di pace duratura, una pace stabile in Europa che prevedesse l'allontanamento degli eserciti stranieri presenti sul territorio dell'est Ucraina fino ai confini del 91, e cioè ritornate dove eravate nel 91 e non, anche se avete dei paesi nell'alleanza a est, va bene, basta che non ci siano eserciti di altri paesi su quel territorio, niente armi niente missili, niente bombe atomiche, niente di niente. Via tutti gli impianti e le basi che avete fatto con eserciti stranieri e si ritorni in modo con una certa distanza che eviti ogni tipo di attrito. Questo chiaramente non viene soddisfatto da nessuna delle opzioni che sentiamo. Si vuole cedere alla Russia quello che lei ha già, perché quei territori di cui si parla sono territori che la Russia si è presa e che l'Occidente ha cercato di strapparle con l'offensiva dell'anno scorso ed è fallita miseramente. Quindi dicono, per arrivare a una trattativa, voi dovete offrire qualcosa, non potete offrirmi quello che io già ho, dovete offrire altro. La NATO non mette più piede in Ucraina, l'esercito ucraino non deve più esistere.
Però questo non sembrano intenzionati affatto a questo,
Certo
anzi,
che
cioè,
non sono intenzionati,
anche il governo
ma non è
sembra.
solo che non sono intenzionati, è che non sembrano neanche capire quelli che siano i termini del conflitto. Perché se tu offri a qualcuno, o dici di voler offrire qualcosa a qualcuno che non gli serve, non gli stai offrendo nulla. Non c'è un'offerta nel dire ti tieni i territori e riconosco che sono tuoi. E allora? Anzi, qui si apre un'ulteriore possibilità, e cioè il fatto di riconoscere unilateralmente nuovi confini dell'Ucraina, senza quei territori, ma nel mentre il conflitto continua. Perché quest'atto si profila come unilaterale se non è frutto di un accordo di pace o di cessate il fuoco. Stoltenberg, leggevo poco fa, dice tra le altre cose, riesce a mettere insieme sia la proposta di dialogo che la ragione per cui fallirà. Perché dice, alla fine dei conti, deve essere l'Ucraina a decidere che tipo di compromessi è disposta a fare. Ma dobbiamo consentire loro di essere in una posizione in cui raggiungano effettivamente un risultato accettabile attorno al tavolo dei negoziati, no? E parla lui di cedere questi territori. Stoltenberg poi chiarisce, e qui cade in contraddizione, che non chiederà all'Ucraina di fare concessioni adesso, aggiungendo che la pace vera potrà essere raggiunta quando l'Ucraina prevarrà. Quindi che cosa dice? Ci prendiamo una pausa, si riarma e poi riattacca nuovamente e prevarrà nel conflitto. Stoltenberg, nomen omen, cosa sta dicendo ai russi? Vi stiamo prendendo per il naso, no? Per non
Che
dire
poi
altro.
era quello che avevano detto poi, se non sbaglio, anche con gli accordi di Minsk, no? Cioè, poi a un certo punto era emerso che era stata tutta quanta una storia per prendere tempo, per riarmare l'Ucraina. Cioè, a questo punto dubito
Gliel'avevano
che i russi.
detto. A un certo punto, quando inizia il conflitto e pensavano di vincerlo, no? Hanno detto, erano i mesi di marzo 2022, marzo-aprile, Ma no, ma noi Minsk l'abbiamo firmato esclusivamente per prendere il tempo necessario a riarmare l'Ucraina e fare in modo che vincesse il confronto con la Russia. Questo l'ha detto Merkel, l'ha ribadito Hollande, l'ha ammesso pure Poroshenko che mise la firma su quell'accordo di, tra virgolette, di pace che nessuno, a parte la Russia, evidentemente aveva intenzione di, aveva preso sul serio. Nessuno. Gli ucraini non l'avevano fatto. La Germania e la Francia, che erano i paesi garanti nel formato Normandia, non ci pensavano minimamente a prendere quel patto come essere un accordo da porre in essere, da concretizzare nei fatti. Infatti rimase lettera morta. Allontanate solamente le armate con delle fasce di tutela sulla linea, lungo la linea di contatto da cui erano stati tolti carri armati, cannoni, le grandi unità di fanteria meccanizzata, il resto era rimasto uguale, con i mortai che sparavano sulla gente nelle città e via dicendo. Si erano andati rallentando gli scontri armati, una fase silente, si dice. Però qualcuno ogni tanto ci lasciava le piume, ecco, non è che fosse molto contento di fare statistiche, immagino. Però il tutto ammesso candidamente, con una firma su un foglio di carta che non valeva assolutamente nulla, pone una pietra tombale sulla possibilità di arrivare a un dialogo, un accordo diplomatico con il contendente che hai di fronte, cioè la Russia. Perché la Russia di fatto, di fronte a queste ammissioni, non ha che una sola scelta: arrivare fino in fondo. Non può fare altro. Non ha una via d'uscita. Perché qualunque accordo sottoscriva con l'Occidente per fermare i combattimenti servirebbe esclusivamente, come servì prima, a permettere di riarmare e riorganizzare l'Ucraina. E basta. Devono necessariamente andare fino in fondo. E Luttwak, torniamo su di lui, questo l'ha capito, e infatti dice: se non entrano gli eserciti europei a dare chissà quale speranza, perché vi ricordo solo un fattore, l'esercito ucraino è in campo da 2 anni e più ormai, e assorbe tali e tante risorse che l'Occidente collettivo, NATO più altri paesi, Australia, Nuova Zelanda, eccetera, non riescono a far fronte al fabbisogno di munizionamento e di sistemi d'arma che l'esercito ucraino assorbe e usa e consuma. Non riescono. Produzione di mezzi, fornitura di mezzi, manutenzione, aerei, sistemi di difesa aerea, proiettili d'artiglieria, cannoni semoventi, cannoni campali, tutto quello che serve per un conflitto. Voi vi immaginate se entrassero in conflitto anche eserciti della NATO e si estendesse questo conflitto, quante risorse in più servirebbero e in quanto tempo finirebbero le poche che hanno a disposizione al momento gli eserciti, avendo già mandato le scorte di emergenza all'Ucraina in questi 2 anni? Punto di domanda. Non è una bella prospettiva. Cosa ne pensi?
No, io più che altro la domanda che ti aprirei a questo punto la allargo, perché in realtà poi in questo fine settimana abbiamo visto anche la questione per quanto riguarda la Transnistria, cioè abbiamo visto anche lì che c'è stato un incidente con un drone. Ora, la domanda che ti faccio anche alla luce
Non
del
è un
discorso.
incidente.
Esatto, cioè anche alla luce della domanda, cioè anche alla luce del discorso che hai appena finito di sviluppare, che è molto chiaro poi diciamo, nelle conclusioni, ma io, insomma, io e gli altri osservatori iniziamo tutti quanti ad avere l'impressione che l'Occidente stia quasi spingendo ad aprire anche altri fuochi, cioè una volta è l'Armenia, una volta è la Georgia, una volta è la Moldavia. Sembra veramente che ovunque cerchino di stimolare un conflitto. Ora, da un lato c'è la famosa idea, no, del secondo fronte, e quindi spingiamo i russi ad aprire un secondo fronte, così disperdono le forze sul campo. E va bene, questa è una strategia che possono legittimamente tentare. Dall'altro sembra più che altro invece che vogliano seminare proprio il caos, cioè che capito il fatto che stanno perdendo, l'idea di fondo è tanto meglio, tanto peggio, seminiamo il caos e vediamo che succede. Che ne pensi? Secondo te questa è una prospettiva, cioè è effettivamente questo il tentativo che stanno mettendo in atto?
Guarda, il punto fondamentale è uno. Se non cambia nulla nel conflitto, l'Occidente, come dice giustamente Luttwak, mi scoccia dargli ragione perché non lo sopporto da anni proprio, però Luttwak ha ragione in questo. L'Occidente va incontro a una sconfitta tremenda. Perché? Perché ha messo tutto in campo apertamente a servizio della causa ucraina. Perdere oggi significa perde la NATO, non perde solo l'Ucraina. La credibilità, addirittura l'intimidazione, cioè la capacità di incutere timore nei tuoi avversari, viene meno, perché subisci una sconfitta dietro l'altra dopo la ritirata penosa dall'Afghanistan, cioè la sconfitta dopo aver firmato la resa di fronte ai talebani, arriva la resa di fronte al nemico storico. E qui hai 50 paesi contro uno e quell'uno vince. E vince non con le pale o i calzini bucati o senza le mutande, come dicevano all'inizio, o rubando i chip dalle lavatrici. Ma producendo di più e meglio quello che serve al conflitto rispetto alla controparte occidentale, che ammette candidamente di non avere la capacità di produrre nemmeno 1 milione di proiettili d'artiglieria, quando il tuo nemico, l'ha ammesso l'altro giorno addirittura la stampa occidentale, ha confermato ciò che stimò in prospettiva. Nel suo piano di aumento degli approvvigionamenti militari, il ministro Shoigu, quando nel 2022, a giugno-luglio, annunciò il programma di potenziamento della produzione dei proiettili d'artiglieria che sarebbe arrivata entro il 2024 fino a superare i 4 milioni, andando verso i 5 milioni di proiettili all'anno. Questo a fronte di un Occidente che non riesce ancora oggi, dopo 2 anni di conflitto, a produrre 1 milione di proiettili tra tutti.
Ma sai Stefano, poi la questione è questa, no? Che quando era iniziato, io me lo ricordo che due, tre, cioè, all'inizio del conflitto, una delle cose che tutte le persone di buon senso dicevano, venendo poi tacciati di essere putiniani, era: guardate che non è che tu converti l'industria di un continente, di uno stato, a diventare un'industria idonea a sostenere un conflitto bellico di lungo periodo. Così lo fai dall'oggi al domani, perché tutti quanti dicevano: ma sì, ma che ci vorrà mai? No, io me lo ricordo,
Che
che
ci
ci
vorrà
vorrà
mai?
mai a fare proiettili? No, cioè converti le fabbriche. A parte il fatto che noi abbiamo un mercato interno di cose che bisogna sostenere, non è che improvvisamente noi sospendiamo, anche poi data la nostra situazione economica. Ma tolto quello, ammesso e non concesso che fosse così facile, ma il che ci vorrà mai era veramente risibile. Oggi
Guarda.
possiamo dire che anche questa è la dimostrazione che quell'armiamoci e partite fu una follia totale, proprio.
Sì, ma ti faccio un esempio classico. Noi ancora oggi abbiamo le catene di montaggio del modello Ford, no? Nelle industrie di produzione metalmeccanica, tipo ad esempio l'industria automotive e via dicendo, cioè una catena che man mano che il veicolo procede viene montato, assemblato, passa attraverso varie fasi. E c'erano, noi ce li ricordiamo, tutti gli operai che montavano i pezzi e via dicendo. Oggi, quindi, che ci fosse un trattore o che ci fosse un autoblindo, poco cambiava, sarebbero andati dietro a fare lo stesso tipo di lavoro gli operai. Il problema è che oggi di operai ce ne sono più pochi. Le catene di montaggio oggi sono automatizzate in gran parte. E questo significa che sono finalizzate alle dimensioni, progettate a seconda delle dimensioni di ciò che devono andare a costruire, che hanno dei limiti di dimensioni, perché perché tutto è stato calcolato e ottimizzato per le dimensioni di un veicolo, non di certo per pensare di convertire poi questo al passaggio di carri armati o di autoblindo nella catena di montaggio, perché questo avrebbe comportato costi abnormi nella progettazione, nella realizzazione e quindi li avrebbe resi antieconomici. Siccome ora le industrie che si vuole convertire sarebbero queste, la conversione significa che deve essere tutto ricostruito, non c'è il personale per poi seguire la costruzione a mano di fatto di carri armati, autoblindo o altro, perché non c'è personale specializzato per farlo, e quindi la riconversione è impossibile. Si può puntare a una progettazione, una costruzione ex novo di stabilimenti. Questo comporterà costi enormi per gli stati, che poi andranno continuamente sostenuti negli anni per sostenere la produzione, ma da qui a un anno non produrrai niente in più. Niente, perché dovrai, oltre a costruire e assemblare gli stabilimenti nuovi, formare il personale che oggi non c'è. E per formarlo minimo ci vorrà un anno, quindi da qui a un anno non produrremo nulla. Sentire dei politici che parlano anche come Macron di uno scontro diretto con la Russia nella prospettiva di non poter produrre nulla in più da qui a un anno, mi viene un brivido lungo la schiena perché dico, questi speriamo che non li ascoltino dall'altra parte, perché se per caso li prendono sul serio e dicono va bene, volete la guerra contro di noi, e allora facciamola, perché a quel punto saremmo quasi spacciati del tutto. Ecco, il
Guarda,
problema
mi apri all'ultima domanda con questa riflessione, perché Simplicius conclude il suo articolo, vedi, riconcludiamo da dove abbiamo iniziato, facendo proprio un conteggio delle testate nucleari francesi, perché dicevano la Francia dice no, non siamo in grado di fare guerra al mondo, ma siamo sicuramente in
600?
grado di... Loro dicono 600, poi lui in realtà fa un conto per cui in realtà dice, bah, forse se gliene funziona il 25%, poi effettivamente è tanto, e alla fine dice, la Russia potrebbe abbondantemente smantellarli prima che facciano danno con i sistemi di difesa che ha. Ora, la domanda che ti faccio è, ma secondo te Macron ci credeva veramente nel momento in cui diceva questa cosa o era tutta quanta una cosa in prospettiva elettorale, cioè... Appunto, sappiamo che lui ha dato nei sondaggi molto male, un indice di gradimento bassissimo, la Le Pen è
Per
forte
fortuna,
salita.
purtroppo.
Però la domanda che ti
Per
faccio è
fortuna
questa.
da un lato e purtroppo dall'altro, nel senso che la Le Pen ha
Ma
già fatto il
secondo
salto
te
della
lui
quaglia, dice,
lo fa per
dimmi.
questo? L'ha fatto per questo motivo qui, secondo te? Cioè, in questa prospettiva?
Il ruolo della Francia come potenza regionale europea, grazie alla sua force de frappe, è un concetto che è molto caro, principalmente ai francesi, che dai tempi di De Gaulle, sognano un ruolo comunque da potenza mondiale proprio grazie alla force de frappe. Qualche mese fa, se ti ricordi, la Francia provò il lancio di un vettore, ICBM dalle Alpi francesi verso l'Oceano Pacifico, se non sbaglio lo lanciò o nell'Atlantico. Comunque il lancio riuscì bene. Quello per dire che loro hanno la possibilità di colpire degli obiettivi in termini intercontinentali. La stessa cosa ha cercato di fare poco tempo fa la Gran Bretagna, con il risultato che a momenti perdeva anche il sottomarino nucleare strategico, quindi che dovrebbe lanciare gli ordigni nucleari, perché il missile che Trident, se non sbaglio, Trident, che lanciò fece cilecca. Di fatto alcuni motori di spinta non entrarono in funzione, il missile si mise a roteare su se stesso, cadendo a poche decine di metri dal sottomarino e rischiando di uccidere non solo tutti i membri dell'equipaggio, ma di causare un disastro anche ambientale senza precedenti. Questo è stato la prova del sistema di un lancio da parte dei britannici. Ora, io non so che tipo di controlli abbiano fatto i britannici prima di scegliere il missile da lanciare e non so che cosa abbiano controllato i francesi prima di lanciare il loro, ma sicuramente, evidentemente, hanno controllato meglio i francesi. Problema è quanti di questi missili hanno efficienti e soprattutto se vogliono arrivare fino in fondo. Il capo di Stato Maggiore dell'Armée de Terre, Pierre Schill, poco tempo fa ci ha dato i numeri del possibile corpo di spedizione francese in Russia, scusate, in Ucraina. 20.000 soldati dispiegabili in 30 giorni, come se nel frattempo non iniziasse il conteggio a scalare del numero dei soldati presenti sul territorio. Perché lui ha detto: noi contiamo per difenderci da un lato sulla force de frappe, cioè sulla minaccia nucleare francese in caso di attacco, e dall'altro sull'articolo 5 della NATO, a prescindere dal fatto che non sarebbe applicabile con l'ingresso da parte della Francia in un territorio in conflitto. Ma poniamo il caso che la NATO scrolli le spalle e dica: ma sì,
E su
lo
questo
applichiamo lo stesso.
Trump su questo è stato chiarissimo.
Sì, ma non dipende solo da Trump, perché
Non
tutto può
solo, però nel
svolgersi
senso no.
prima di novembre. Per questo c'è stata questa accelerazione nella firma degli accordi di cooperazione e di difesa mutua da parte dei paesi europei, tra cui anche il nostro. Meglio, ha firmato il Presidente del Consiglio, poi spero che voglia renderne conto lei in persona e non chiedere a noi di farlo, nel senso che si armi e parta, e che prevede la mutua difesa tra l'Italia e l'Ucraina, no? Quindi in caso di attacco in Italia, l'Ucraina verrebbe a difenderci e noi andremmo a difendere loro in caso di nuova invasione. Ecco, il problema che si pone qua è che alcuni paesi potrebbero effettivamente all'interno della NATO, dove è necessaria l'unanimità, chiamarsi fuori e dire: no, signori, noi non siamo d'accordo con l'applicazione dell'articolo 5. E in quel caso l'articolo 5 non viene applicato. E quindi i paesi partirebbero su base volontaria e da lì esce fuori il discorso degli accordi firmati. Ma quindi c'è un meccanismo di pensiero che ha valutato questo tipo di opzioni, mi domando, e quindi si è arrivati al decidere di firmare questi accordi per via del fatto che si vuole causare una possibile applicazione di questo per un meccanismo contorto che non comprendo bene, se non valutando che nelle parole di Pierre Schill l'ipotesi di pensare e ritenere che la Russia non attaccherebbe direttamente le forze europee che si schierassero sul territorio ucraino per timore di un'estensione del conflitto. Peccato che abbiano già detto che in questa eventualità diverrebbero un bersaglio prioritario, in quanto sarebbero belligeranti. E io temo anche che per dare copertura a queste truppe, le forze presenti dovrebbero utilizzare aeroporti posti al di fuori dell'Ucraina, rendendo eleggibili come bersagli anche i territori dei paesi da dove partono questi attacchi. E ci troveremmo di fronte a un'escalation che nel giro di poco ci potrebbe portare sull'orlo di un conflitto diretto nucleare. Questo perché? Perché, per le ragioni dette prima, l'Occidente non avrebbe a lungo risorse sufficienti a mantenere in stato di combattimento le unità su un fronte tanto ampio. Oltretutto, rischieremmo di avere un'estensione palese delle forniture militari, e se non anche di volontari, come accadde nella guerra di Corea, dalla Cina, dalla Corea, dall'Iran e via dicendo, che vadano tutti ad arma forte alla Russia, e oltretutto il CSTO potrebbe essere attivato a sua volta, e quindi vedere molti paesi della ex Unione Sovietica, mandare contingenti militari a dar supporto al loro alleato, cioè la Russia, e questo conflitto non vedrebbe molto in vantaggio i nostri eserciti per numero, per quantità di mezzi a disposizione e per capacità di integrare la produzione di questi mezzi distrutti. Se abbiamo una Russia che da sola produce 5 volte tanto le munizioni d'artiglieria che noi siamo capaci di produrre, noi inteso come tutta la NATO più altri paesi ancora, se possono produrre più carri armati di quelli che possiamo produrre all'interno della NATO, perché ricordo che la Rheinmetall ha una capacità produttiva attuale di 4 carri armati al mese. 4. Ed è uno dei più grossi stabilimenti in Europa, relativamente ai sistemi di armamenti pesanti. Può andare a ciclo continuo? Arriviamo a 12 al mese, su 3 turni, 12 al mese. Mi sembra una buona prospettiva. Mettiamo 15, toh, quanti sono all'anno? 180. La Russia solo di T-90 ne produce dai 1000 ai 1200, a stima. Sta avviando la produzione nuovamente in serie dei T-80. Riattivando la catena di montaggio sovietica che era stata dismessa. Produrranno quanti? Probabilmente altrettanti carri armati. Ne ha ancora circa 10.000 da convertire e aggiornare. Siamo freschi. Per quanto riguarda poi, c'è da valutare una cosa, che se la Russia da sola ha queste capacità produttive, la Cina a che cifre potrebbe arrivare?
E su questo scenario, come dire, con questa bella domanda, io chiuderei qui perché è quanto mai significativa questa domanda. La Cina dove potrebbe arrivare? Perché poi questo è il vero, è probabilmente il
Pensa,
vero, no?
i droni per dire che stanno impazzando sono stati il vero Deus ex machina dell'attuale situazione sui fronti. La vera arma Wunderwaffe che ha cambiato veramente la metodologia di prosecuzione del conflitto è il drone FPV, il drone automatico, diciamo con guida di intelligenza artificiale, come stiamo vedendo sui Lancet e altri strumenti. Creano uno scenario da incubo per i soggetti umani coinvolti nel conflitto sul campo. Da incubo,
Certo.
veramente, qualcosa di tremendo. E quasi tutta la componentistica di questi prodotti arriva dall'est Europa, cioè dall'est Asia.
Anastasia,
Quindi
certo.
dall'estremo Oriente. Se la Cina dovesse coinvolgere anche Taiwan nel conflitto, perché oramai siamo agli sgoccioli anche lì, perché gli Stati Uniti continuano a fornire sistemi d'arma a una provincia ribelle della Cina, è come se la Germania avesse fornito le armi al Veneto per la secessione dall'Italia. No,
Certo.
ecco. Voi immaginate che cos'è, e a un certo punto anche l'Italia, come le formiche nel loro piccolo si incazzano, anche l'Italia si sarebbe a un certo punto stufata di questo. La Cina sta facendo la stessa cosa, si sta
Certo.
stancando.
E una formica non è. È una formica non è.
E non è una formica, ecco,
Non è una
non è
formica.
una formica, soprattutto dal punto di vista della capacità produttiva, di tecnologia, di metalmeccanica, di qualunque cosa si possa produrre, la Cina è un colosso, perché non fa PIL con cause di avvocati, con assicurazioni o altro, solo produzione.
Esatto. E su questo io ringrazio Stefano e concordo, insomma, chi segue Ottolina e chi segue Stefano Orsi sul suo canale sa benissimo che siamo perfettamente d'accordo su questa visione, cioè il vero nodo che sta venendo al pettine poi è la finanziarizzazione e la terziarizzazione dell'economia statunitense, europea e occidentale, per cui se tu per decenni ti arricchisci a debito sulla carta straccia e appunto sulle assicurazioni, le scommesse e le scommesse sulle scommesse in borsa, chiaramente prima o poi si arriva alla resa dei conti. Io quindi ringrazio Stefano, come sempre, insomma, per gli sguardi che ci dà sul mondo e sul conflitto. Ringrazio tutti quanti gli Ottoliner, a cui ricordo di iscriversi al canale e ricordo anche di seguirci sul canale in inglese, su tutti gli altri social, perché Ottolina TV è la non TV del 99% e sopravvive anche grazie a voi. Ciao e alla prossima!